elementi che abbiamo appena sfiorato, che erano presenti nel testo della lettera nei capitoli precedenti. Fatto sta che noi siamo all'inizio del capitolo 6 e siamo ancora alle prese con la seconda parte della lettera, quella dedicata a una ricerca di carattere dottrinale, mentre la prima parte sviluppava una riflessione autobiografica, tutto per ribadire che l'Evangelo che Paolo sta annunciando in due testimoni non è di origine umana, ma come a misura umana. Novità in cui è protagonista il santo, il Dio vivente, colui che si è rivelato a noi attraverso l'incarnazione del Figlio che ha portato a compimento la sua missione redentiva e con l'effusione dello Spirito Santo. Ed ecco che la nostra esistenza umana è intrinsecamente trasformata, sradicata rispetto a quella condizione di schiavitù in cui essa si trova. Siamo introdotti nel cammino della vita nuova, una vera e propria marcia, una corsa lungo quella strada che è stata inaugurata e percorsa per intero dal Figlio che ha vinto la morte nella gratuità della morte. Fatto sta che noi leggevamo ieri delle pagine del capitolo 5 dedicate a illustrare la inconfondibile e costitutiva caratteristica della vita nuova che Paolo sintetizza nell'esercizio della libertà. Coloro che sono stati ricondotti alla sorgente della vita in virtù della comunione battesimale con Cristo, il Figlio di cui Dio si è compiaciuto, con Lui che è morto ed è risorto, coloro che sono morti con Lui sono in condizione di vita che finalmente gode il beneficio della libertà. E la libertà, ricordate il versetto 5 del capitolo 5, come non dimenticarsene mai, è prerogativa di coloro che ormai nella fede sono in grado di operare frutti di carità, sono in grado di amare nella fede, la fede che è tramite di comunione con la novità di cui è protagonista Cristo, Messia e Signore. Ed ecco la libertà che è misurata, che è autenticata dal fatto che la nostra modalità di relazione con il mondo, con gli altri, con noi stessi è ormai liberata per essere feconda nella gratuità dell'amore. E di questo Paolo ci ha parlato. Ci ha parlato con sapienza, anche se in maniera molto essenziale, cioè molto studiata, ma nello stesso tempo in maniera molto persuasiva, nei versetti che abbiamo letto. E sempre Paolo ha dimostrato di essere aderente alla concretezza della realtà nel contesto della quale si svolge la nostra vita cristiana, che è vita nuova, ma mentre siamo ancora alle prese con misure di spazio e di tempo che ci condizionano, ci limitano, e quella minaccia di ricadute, di fenomeni regressivi di cui i cristiani delle testate danno una dimostrazione che sembra proprio esemplare. Dunque, proprio alla fine del capitolo 5, ricordate, Paolo ci ci invitava a riflettere su come la vita nuova o vita gloriosa può essere ancora una volta compromessa. Quella vana gloria di cui ci parla, quello svuotamento della gloria, lo svuotamento della vita nuova, con quelle due indicazioni circa trasformazioni in atto nel nostro vissuto, nel momento in cui trasformazioni esemplari, che però nella loro essenzialità servono a sintetizzare tutta una gamma anche di situazioni intermedie, quando il nostro vissuto viene implicato in processi di carattere regressivo, una involuzione che svuota la pregnanza gloriosa della vita nuova, quella vita liberata proprio per essere in tutto e per tutto feconda nella gratuità dell'amore. Ed ecco, ci parlava di quella vita che diventa pretesa di primeggiare, di superare, un atteggiamento di sfida, di provocazione, e poi ci parlava di quella vita che invece si rattrappisce in un atteggiamento di delusione, constatando limiti invalicabili da cui si è minacciati o di cui si fa esperienza, comunque come di un un confine invalicabile e dunque la necessità di, in questo caso, quasi l'urgente, pressoché immediata pretesa di interpretare tutto questo come il frutto di una aggressione da parte di decisioni esterne sfavorevoli rispetto a cui bisogna difendersi e rispetto a cui in realtà è l'intimo della nostra condizione di creature, è l'intimo del cuore che si contrappone, come dire, richiudendosi dentro a una corazza che ha tutte le caratteristiche di un odio implacabile. Vedete, per un verso la sfida continua per affermare il proprio primato, per altro verso un atteggiamento difensivo in rapporto a un'aggressione da parte del mondo esterno deve essere repressa, esclusa, cancellata con tutto il rigore di un vero e proprio implacabile sentimento di odio. Notate che queste due modalità di svuotamento della gloria possono anche convivere, ma esattamente per questo adesso sto perdendo tempo chiacchierando di questi termini, adesso anche qualcosa del genere sta proprio succedendo nel nostro paese, in Italia, e non solo pensando ai personaggi che vanno sui giornali, ma pensando a quello che succede nell'animo nostro, laddove ci siamo prima noi. Ci siamo prima noi, una sfida, una provocazione, ci siamo prima noi e allo stesso tempo c'è una minaccia che deve essere presa in considerazione urgente, quindi rispetto a quella minaccia bisogna difendersi. Poco importa determinare esattamente la qualità, la consistenza, l'oggettività della minaccia, è questo rattrappimento dell'animo che si rannicchia in una condizione che in certo modo non solo cerca difesa, ma in un certo modo cerca proprio di instaurare in se stessa questa posizione difensiva. Il valore dell'odio. Ci siamo tra noi. Bisogna difendersi, perché i dati oggettivi che stanno lì a dimostrare i nostri limiti sono oggetto di una aggressione che offende i nostri autentici diritti. Abbiamo allora il diritto di odiare. È svuotata la nullità della vita cristiana, come diciamo noi, la vita in Cristo, la vita che è innestata ormai in quella libertà che è espressione decisiva, qualificante, indimenticabile del passaggio avvenuto, per cui non siamo più prigionieri, schiavi della nostra pretesa di protagonismo umano, ma siamo prodotti ormai nella marcia che con potenza di Spirito Santo ci rende depositari dell'Evangelo che abbiamo accolto e che vogliamo trasmettere. Capitolo 6, di seguito vedete la sezione dottrinaria che noi stiamo ancora leggendo per 10 capitoli, 10 versetti, adesso si sviluppa nei termini di una esortazione. E questa esortazione ricapitola il percorso compiuto e più esattamente proprio quelle ultime battute della sezione che leggevamo, da dove il nostro Paolo ci parlava del frutto dello Spirito, il frutto dello Spirito, versetto 22 del capitolo 5. E qui, nel testo che adesso leggiamo, Paolo ci aiuta a mettere a fuoco una serie di criteri che egli ritiene particolarmente adeguati per verificare il frutto dello Spirito. Ma ci siamo veramente, d'altronde pensate prima parlava dell'ipotesi che la gloria sia vanificata, che la gloria sia vanificata. Perché quella libertà diventa libertà di privilegiare, oppure diventa libertà di difendersi perché un'indebita minaccia ci aggredisce. E adesso criteri di verifica perché quel frutto dello Spirito non sia vanificato. Criteri, quattro criteri, io sintetizzo così, fino al versetto 8, poi due versetti che chiudono la pagina che adesso leggiamo, poi faremo un poco di intervallo e leggeremo in seguito. Quando già si può proclamare l'intervallo ci si sente più sollevato. Uno già pensa alla merenda. Quattro criteri. Primo criterio. Fratelli, riprende Paolo, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con dolcezza e vigila su te stesso per non cadere anche tu in tentazione. portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Due versetti. Il primo criterio. Di cosa sta parlando Paolo qui? Vedete, la questione di fondo, che come noi già abbiamo appreso, quello che tentavo di dirvi un momento fa, riguarda l'identità di coloro che sono, come dice qui, pneumatici. Voi che avete lo spirito, in italiano viene usata una circonlocuzione, voi che avete lo spirito, in greco, voi che siete pneumatici, voi che siete pneumatici, voi che siete spirituali, che siete spirituali, cioè siete quelli che vivete nella libertà che genera il frutto dello spirito, voi che siete spirituali. Dunque, ma chi sono veramente costoro? Paolo usa questa terminologia anche altrove, nella prima lettera ai Corinzi, rintracciamo esattamente questa modalità di caratterizzare la vita nuova, la vita cristiana, la vita spirituale. Soltanto quando diciamo spirituale usiamo questo aggettivo in maniera molto generica e piuttosto qualche volta anche inconcludente, inconsistente, evanescente. Dunque la vita nello spirito. Ma la lettera alla prima dei Corinzi è certamente successiva alla lettera ai Galati. Per i Galati è antecedente, appartiene a una fase della ricerca teologica di Paolo ancora così feconda, come abbiamo constatato, ma informe dal punto di vista della elaborazione didattica, che pure per Paolo è un impegno fondamentale. Vuole insegnare, vuole trasmettere, vuole aiutare altri in modo tale che il linguaggio che sta man mano costruendo nella sua ricerca teologica possa diventare un fondamento di riconoscimento e di criteri condivisi per quanto riguarda l'interpretazione della vita nuova. Ebbene, chi sono gli uomini pneumatici spirituali? E qui vedete viene individuato il caso in cui si abbia a che fare con un colpevole colto in flagrante. Qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, dunque non si discute sulla colpa, la colpa è oggettiva, la colpa è indifendibile, la flagranza è ovvia. E si tratta, vedete, di un caso che comunque appartiene alla vita di un ambiente familiare. Qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi, ecco, voi che avete lo spirito, intanto Paolo raccomanda di intervenire, perché non è che si può lasciare il fatto in sé al silenzio o alla finzione di non aver colto la gravità dell'evento, perché l'evento è grave, la flagranza documenta l'evento in maniera inconfondibile, ma correggetelo con dolcezza. Intanto è una situazione da trattare con mitezza, qui è la parentis, la mitezza di cui già ci parlava ieri. Trattatelo con spirito di dolcezza e più esattamente vedete che questa correzione, qui è il verbo correggere, in greco è espressa con il verbo catartissimo, verbo che compare altrove nel Nuovo Testamento, ed è il verbo che compare in quegli episodi, voi ricordate senz'altro, nei quali gli evangelisti, un episodio che compare nei Vangeli sinottici in diversi momenti, ma ciascuno degli evangelisti ce ne parla, sono presenti i pescatori che hanno tirato arriva le barche e stanno rammendando le reti. Ricordate benissimo questa scena, stavano riassettando le reti, riparando le reti, e questo verbo. E poi sappiamo anche che la rete diventa, nella tradizione cristiana, una delle immagini che serve a illustrare la missione della Chiesa: la rete si fa nel mare per raccogliere i pesci e li porta a riva. E dunque questa correzione equivale al frammento delle reti, così come se ne parla in quei certi racconti evangelici. E vedete, questo frammento, questa correzione esercitata con dolcezza, ma esercitata effettivamente, non rinviata chissà quando, passa attraverso la consapevolezza di essere esposti noi alla medesima tentazione, per cui quella tentazione, quella prova è compresa dall'interno. Vedete, vigila su te stesso per non cadere anche tu in tentazione. La correzione è efficace in quanto si condivide l'esperienza della fragilità di cui quel tale che adesso ha compiuto un gesto certamente riprovevole, e la flagranza non può sfuggire a nessuno, ma per quanto riguarda la fragilità che quel tale ha dimostrato per come ha ceduto nella prova, quella fragilità è condivisa. E allora portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo. Si tratta di portare vicendevolmente i pesi altrui. Questa è la regola della vita in Cristo. La regola della vita in Cristo. Notate che qui compare il termine nomos, legge, termine che noi abbiamo usato con una certa circospezione fino ad ora, e adesso vedete alla fine della lettera Paolo si permette di parlare della legge, niente meno che in riferimento a Cristo. Vedete come il vocabolario acquista nuovi significati. La regola della vita in Cristo. E vedete, qui siamo inseriti nella corrente dello Spirito, in quanto la libertà di amare viene verificata, e la autenticità della vita spirituale dunque viene verificata, e la coerenza autentica dell'amore viene verificata, in quanto la nostra vita si carica di un peso d'amore. Questo caricarsi dei pesi degli altri è il modo per testimoniare l'autenticità della vita dello Spirito, di quel frutto spirituale che è un frutto di carità, che è un frutto d'amore, che è un frutto che corrisponde alla novità della vita in Cristo. Primo criterio, uomini spirituali, coloro che sanno cosa vuol dire, e ne danno oggettiva testimonianza, caricarsi dei pesi che gravano sulla vita altrui. E d'altra parte, vedete, è proprio caricarsi di questi pesi gli uni degli altri che diventa, come mi esprimo poco fa, attestato di autenticità di vita spirituale, perché è caricarsi di un peso d'amore. L'amore è pesante, ed è pesante in quanto porta con sé la debolezza altrui, e in quanto porta con sé, vedete, non la debolezza altrui sopportata come un fastidio lungo il percorso, ma la debolezza altrui non condivisa nel senso della colpa, ci mancherebbe, proprio questo bisogna escludere, ma la debolezza altrui condivisa nel libertà interiore che è propria di chi accoglie la debolezza altrui, non per approvarla, si tratta di correggerla, ma accoglie la debolezza altrui come espressione di una debolezza condivisa. Una prova, quella a cui quel tale ha ceduto, che in realtà è compreso dall'interno, da parte di coloro che sono costantemente alle prese con prove di quello stesso genere. Ed ecco la legge di Cristo, farsi carico della debolezza altrui, perché questo è attestato autentico e inconfondibile di come la vita spirituale porta frutti d'amore. Un carico d'amore. Primo criterio. Secondo criterio. Versetti da 3 a 5. Leggo. Se infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, questo vedete è un caso diverso, non c'è di mezzo il riscontro della colpa altrui, qualcuno che è stato colto in flagrante. Adesso c'è invece il caso di qualcuno che è piuttosto pronto, sollecito a far valere i titoli della propria autostima, come si dice oggi. Se infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamina invece la propria condotta e allora solo in se stesso e non negli altri troverà motivo di vanto. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ecco il caso di quel tale che è cresciuto con dei motivi naturalmente, nella convinzione che può far valere titoli di prestigio, c'ha i suoi motivi, e in questa autostima c'è un inganno, dice Paolo, inganna se stesso. E vedete, qui Paolo non sta semplicemente dicendo: ma quello là è uno sbuffone, quello là è un presuntuoso che vanta sempre se stesso e fa appello ai suoi meriti. Quello che conta per Paolo è la relazione. E allora dice che quel modo di esaltare l'autostima di sé in realtà è sempre una forma abusiva di sfruttamento della sopportazione altrui, una forma abusiva di sfruttamento della sopportazione altrui. Ciascuno esamina invece la propria condotta e allora solo in se stesso e non negli altri. Vedete che qui nel versetto 4 il termine condotta traduce il greco ergon, di per sé vuol dire opera, il proprio operare, come dirà la nuova traduzione, forse più qua. Ciascuno esame invece
la propria condotta
come nel testo che leggo io, e ciascuno esame il suo modo di operare, perché solo in se stesso e non negli altri troverà motivo di vanto, perché in realtà quel modo di vantarsi diventa un modo di pesare addosso ad altri. E qui Paolo sta dicendo che un discernimento spirituale, il verbo che incontriamo qui, esamini, il verbo che serve solitamente a esprimere quello che in terra traduciamo come discernere. E questo autentico discernimento spirituale, per quanto riguarda il proprio modo d'essere e di operare nel rapporto con le cose, con gli altri, mette sempre in evidenza un corretto discernimento, un autentico discernimento spirituale, e quanto è pesante il carico che ciascuno di noi colloca sulla scena del mondo e in realtà colloca addosso ad altri, quanto sono pesante io e come quell'autostima ci fosse un inganno, perché è mancato proprio questo autentico discernimento spirituale che mi chiama a rendermi conto di come sono quello che sono. Ci sono dei dati oggettivi che nessuno può dimenticare, trascurare, banalizzare. Non posso più pensare di essere così uno studentello, ormai sono laureato, non posso più pensare di essere uno scolaretto, ormai sono un adulto, no? Ma il carico che io colloco attorno a me sulla scena di quella porzione di mondo nella quale si svolge la mia esistenza, e vedete, qui Paolo dice che l'uomo spirituale è colui che si rende conto che per portare il suo proprio peso, il suo proprio carico, inevitabilmente si deve affidare a un debito d'amore, a qualcuno che mi sopporta, a qualcuno che è disponibile a accompagnarmi, a precedermi, ad attendermi, a sopportarmi, a farsi carico del mio fratello. Ciascuno infatti porterà il proprio fratello e si renderà conto di quanto è pesante il carico del suo vissuto, ripeto, senza cancellare i dati oggettivi di una vicenda che ha avuto una sua evoluzione e ha acquisito una certa fisionomia che nessuno può cancellare, ma il frutto dello spirito, vedete, è autenticato da questa costante maturazione nella consapevolezza che è un debito d'amore che ci consente di affrontare il cammino, quella marcia, quella corsa, laddove siamo chiamati a fare della nostra vita la risposta al dono d'amore ricevuto. E vedete, nella nostra vita noi siamo sempre debitori. E criterio di autenticità spirituale, siamo sempre debitori. Nessuno può portare da se stesso il proprio carico. Quell'autostima diventa ingannevole se qualcuno prende da se stesso. E Paolo, ripeto, non sta dicendo, ma niente, tu che sei ormai super adulto, fa finta di essere bambino. Tu che sei professore, fa finta di essere diventato apprendista. Quello che sei, ma quello che sei è espressione autentica della tua vita spirituale, in quanto tu sei maturato nella consapevolezza di essere debitore. Allora vedete, il primo criterio ci parlava della vita spirituale come la vita di chi sta portando un carico attraverso la consapevolezza di come è condivisa la debolezza altrui, di come altri poi condividono la debolezza nostra. Questo secondo criterio ci parla della maturazione della vita spirituale che diventa autentica laddove è acquisito come un riferimento imprescindibile questo impegno dedicato a testimoniare un debito d'amore, ma è un debito d'amore che viene costantemente poi espresso nella urgenza e nella continuità della gratitudine. Se c'è un modo per identificare con lo spirituale delle sue prerogative, nei suoi carismi, nei suoi doni, è perché è debitore. E in quanto in questa condizione di essere debitore dell'amore porterà frutto. Terzo criterio, versetti 6-7 per metà, leggo. Ciascuno chi viene istruito nella dottrina faccia parte di quanto possiede a chi lo istruisce. Non vi fate illusioni, non ci si può prendere gioco di Dio. Qui è il caso del catecumenos, dunque qualcuno che ha ricevuto la catechesi, quindi qui c'è il mezzo del Vangelo, il Vangelo che è stato pure commentato adeguatamente accompagnato dall'impegno di un catechista o chi per lui che ha aiutato tale di cui si parla a acquisire la consapevolezza di una vita ormai adulta, la vita cristiana adulta. Ebbene, vedete, qui Paolo avverte che questa convinzione di aver ormai acquisito i contenuti di quella catechesi che è stata accolta, di quell'Evangelo che ormai ha acquisito come il valore di riferimento di una vita, che questa posizione diventi presunzione di autonomia. Ed invece vedete, chi viene istruito nella dottrina faccia parte di quanto possiede a chi lo istruisce, si entra in una relazione di reciprocità. Qui faccia parte di quanto possiede a chi lo istruisce. Qui è usata un'espressione, forse la nuova traduzione sa rendere meglio, perché c'è di mezzo una chinonia, una comunione nel logos, nella parola, che mette in gioco tutti i beni, tutto quello che uno possiede. Dunque accogliere l'Evangelo e custodirlo, aver ormai acquisito gli elementi che danno forma a una vita cristiana, significa avere conquistato un premio o poter applicare al bandolo della giacca un distintivo o innalzare un gagliardetto. Significa entrare in un circuito dove la reciprocità è determinante per verificare l'autentico frutto spirituale acquisito e di cui si può dare testimonianza. Perché, vedete, pensare che si sia ormai acquisito il valore espresso da quella catechesi che riguarda l'Evangelo che è stato annunciato, come un patrimonio che ormai si possiede in proprio. E Paolo qui dice, vedete, questo sarebbe come prendere in gioco Dio. Qui la mia Bibbia traduce prendere in gioco, per farla in barba a Dio, è la lettera, per farla in barba a Dio. La trasmissione catechetica, la trasmissione dell'Evangelo, che è quanto di più prezioso abbiamo ricevuto e vogliamo trarre e recepire, accogliere, custodire questo che è il patrimonio più prezioso, implica la comunione della vita e la messa in gioco di tutto quello che si è e che ciascuno di noi possiede. Si entra in un circuito dove la condivisione di tutti i beni, di tutto ciò che si è e che si possiede, è il criterio determinante per dimostrare come è nella dinamica dello spirito che l'Evangelo annunciato e catechizzato è stato accolto. Non vi fate illusioni, non ci si può prendere gioco di Dio. L'evangelizzazione funziona come un ricambio d'amore, dunque nella reciprocità non è un accesso a una vita nuova certamente sempre ricevuta tramite un'iniziativa che viene dall'esterno, ma poi diventa o possa diventare un patrimonio che qualifica il soggetto nella sua identità circoscritta, perché l'Evangelo funziona come un ricambio d'amore, cioè diventa sempre una condivisione della vita, è una comunione, una pionia, dice qui Paolo, cioè diventa sempre una messa in gioco di tutto il proprio vissuto nel contesto di una comunione che si allarga. Avere ricevuto l'Evangelo non significa essersi finalmente identificati in quella dimensione nuova, nuovissima, straordinariamente originale, del tutto gratuita, per cui ci si identifica come cristiano, discepolo del Signore, uomo spirituale. Impossibile che questo avvenga senza essere come l'inserimento in una corrente, di cui noi già sappiamo, senza essere consapevolezza di come la gratitudine dovuta fa tutt'uno con la responsabilità nel trasmettere. E questa responsabilità mette in gioco tutto il complesso di situazioni che danno forma a una vita e tutto quello che ciascuno è e ciascuno possiede, come vi dicevo. Altrimenti sarebbe come farla in barba a Dio, sarebbe come prendersi gioco di Dio e diventerebbe l'evangelizzazione un fenomeno illusorio. Non ci si istruisce nella catechesi evangelica per acquisire un patrimonio che possa essere considerato come un bene che ogni singolo soggetto custodisce nel suo vissuto privato. Questa è un'illusione. Un ricambio d'amore. L'autenticità dell'amore sta nel ricambio, sta nella reciprocità, sta nella continuità della corrente, per come avere accolto l'Evangelo, essere stati istruiti nella vita nuova significa essere sollecitati e disponibili, naturalmente sempre rispettando le variabili dei casi concreti, trasmettere, consegnare, mettere in gioco tutto quello che che definisce l'esistenza personale di ciascuno, altrimenti ci si prende gioco di Dio. Quarto criterio, siamo nel versetto 7, abbiamo il versetto 8: ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Qui vedete, Paolo fa uso di un'immagine che viene dal mondo agricolo, l'attività agricola, la semina e la mietitura. E tra la semina e la mietitura c'è un intervallo, sappiamo tutti. L'autunno, l'inverno, la primavera, poi il tempo della mietitura. Bene, vedete che qui Paolo sta dicendo che la vita spirituale è autentica, e dunque quella vita libera per spendersi nella gratuità dell'amore, possiamo veramente riconoscerla nella sua bellezza evangelica, in quanto è segnata dall'esperienza di una pazienza, la pazienza dell'amore, quello che avviene quando, seminando, non si ottiene subito il riscontro, quanto ce ne vuole per arrivare alla mietitura. Immagine questa che usa anche Gesù nel capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni. Guardate, i campi biondeggiano, ma è ancora inverno, ci mancano 4 mesi, però i campi biondeggiano, possono biondeggiare, biondeggiano per la mietitura, ci mancano 4 mesi. Ma chi semina gioisce con chi miete gioisce con chi semina. Vedete, è proprio qui che Paolo sta dicendo che la autenticità della vita spirituale è misurata da questa pazienza di un cammino che si viene consumando nella gratuità dell'amore. Parla di una progettualità carnale che dovrebbe ottenere subito il riscontro desiderato, subito la gratificazione pretesa come un diritto irrevocabile, e invece questa progettualità carnale corrompe la vita. Vedete, chi semina nella carne la corruzione, mentre la vita consegnata nella corrente dello spirito conduce alla pienezza. C'è di mezzo la pazienza che struttura la vita nella gratuità dell'amore, che non ottiene riscontri di immediata gratificazione, ma è vita che si sta spalancando sempre più in rapporto alla pienezza, che è il disegno pieno, definitivo e universale di tutto il mistero che ci è stato rivelato. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Quarto criterio per verificare l'autenticità della vita spirituale: la pazienza dell'amore, che poco prima, vedete, quando leggevamo le righe riguardanti il terzo criterio, è amore che è autentico nella reciprocità, e adesso Paolo aggiunge nella reciprocità. E dunque, bisogna pure precisare, senza pretese, senza vantare pretese relative a una mietitura che sia immediatamente conseguente alla semina. Dalla semina alla mietitura. E allora aggiunge versetti 9 e 10, c'è una raccomandazione finale. Non stanchiamoci di fare il bene. Interessante, perché Paolo, vedete, non si perde mai nei vagheggiamenti un po' sentimentali ed astratti. Avverte sempre prossimo il rischio di una involuzione nella vita cristiana. E qui parla addirittura di un incattivimento, il verbo incattivim. Non stanchiamoci, vedete, non stanchiamoci, traduce la mia Bibbia, anche la vostra.
Sì.
In realtà il greco mi encacomen è qualcosa di più che non stancarsi, è incattivirsi. Beh, è un fenomeno che probabilmente fa parte anche del nostro bagaglio di esperienze, come partiti per fare il bene poi ci si trova incattiviti. Questo è il piccolo nel nostro vissuto particolare, questo anche in grande, siamo partiti per annunciare l'Evangelo e poi abbiamo usato le cannonate e ci siamo incattiviti. Questo improvvisamente scoprire che, improvvisamente una volta anche attraverso tutto un processo di situazioni che man mano forniscono elementi che esigono un ripensamento, un chiarimento, un discernimento ulteriore, ma dove stiamo precipitando, dove stiamo andando? Il rischio di un'evoluzione, partiti per fare il bene, incameniti, inastriti, imbestialiti, e allora non imbestialiti, non stanchiamoci di fare il bene, e vedete l'espressione più forte, e insiste, se infatti non desistiamo sul tempo che terremo, ritorna l'immagine tratta dal mondo agricolo. Noi siamo alle prese con il rischio continuo di questo impiattimento che minaccia anche coloro che hanno vissuto momenti di grande entusiasmo, e d'altra parte dopo la semina una perdita di resistenza, dopo la semina la delusione, la il ripiegamento, il rammarico, ci si rigidisce, ci si incattivisce. Se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Già, se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti. Vedete come Paolo continua a incoraggiarci, sono le raccomandazioni finali in questa lettera e nella sezione dottrinaria della lettera che ha preso adesso questa spinta esortativa. È tutta una vita che è strutturata nell'amore, vedete? Ma dove una vita strutturata nell'amore è una vita che si perde dietro ai propositi inconcludenti e qualche volta addirittura espressione più che mai insulsa delle nostre fantasie che servono a coccolare il nostro presuntuoso egoismo. È come se l'amore fosse in quel proposito ideale. È la concretezza di questo vissuto, il nostro vissuto, perché Paolo parla a noi. Come qui si tratta di tutta una vita strutturata nell'amore, nei tempi, nelle relazioni, nelle pratiche, nel lavoro, nel lavoro. E dunque ne abbiamo l'occasione, dice, questo è il tempo nostro. Operiamo. vediamo il bene. Vedete che quel vocabolario che era così sospetto, per come Paolo lo usava, le opere, fie derbe casis, e dunque operare, lavorare, parlava addirittura della legge di Cristo nel versetto 2, e adesso quel vocabolario ormai è esorcizzato, non è più sospetto, non preoccupa più, Paolo lo usa liberamente, e il verbo operare qui viene valorizzato al massimo dei suoi significati, e c'è di mezzo proprio la fatica di una vita laboriosa, di una vita impegnata, di una vita rigorosa, e si tratta di operare il bene. È possibile operare il bene? È possibile amare sempre? Sempre, in ogni contesto, in ogni struttura e piegatura e articolazione del nostro vissuto, verso tutti, dice qui, già. Operare il bene, ma è proprio, vedete, l'immagine di una vita nuova, di una vita compatta, non è una vita fatta di fantasie, di illusioni e di idealismi inefficaci, è una vita compatta. E tanto è vero, vedete, che è una vita che per certi versi non ha più niente di straordinario, verso tutti, è come se tutto fosse diventato normale in questa vita che è ormai strutturata nella autenticità dell'amore, è come se tutto fosse diventato normale. E infatti conclude soprattutto verso i fratelli della fede. I fratelli, in realtà mi usa il termine di chi, che sono i familiari, soprattutto verso i familiari della fede. Interessante quest'ultima situazione, perché i familiari sono gli interlocutori scontati, quelli con i quali non c'è nulla da guadagnare, e sono i familiari, soprattutto con i familiari nella fede. Si tratta di un problema, si tratta di sperimentare come il frutto dello spirito preme per irrompere e per manifestare la sua fecondità gratuita nell'amore, anche nel nostro vissuto, per quanto possiamo essere fragili, abbaccati, segnati da tante contraddizioni, per quanto dobbiamo misurarci con realtà circostanti che ci stringono dentro a orizzonti particolari, e poi vedete situazioni che si evolvono nel corso di un cammino, quando siamo bambini, mettiamo ragazzi, giovani, adulti, responsabilità diverse, certo, ma sempre verso tutti questa vita che nella corrente dello spirito è resa feconda per realizzarsi come libera corrispondenza al dono d'amore ricevuto. Ci ha indicato Paolo alcuni criteri, quattro criteri che io ho tentato di rileggere a modo mio e che ho tentato di presentare anche a voi. Aggiungo soltanto che qui nel versetto 9, dove dice non stanchiamoci di fare il bene, il bene in greco è kalon, il bello. E questa vita nuova che si consuma nella gratuità dell'amore, senza ottenere chissà quali applausi, anzi, normalmente, prendendo la fisionomia di una modalità di relazione, di incontro, di inserimento nel mondo che viene data per scontata e di cui il mondo attorno a noi può godere il beneficio senza bisogno di chissà quali riconoscimenti o applausi. ma in questa vita nuova che così si viene consumando una bellezza che rimane al di là di tutte le parole, di tutti i commenti, di tutti i racconti, di tutti gli insegnamenti, come segno inconfondibile dell'Evangelo che ci è stato donato. Allora ci fermiamo qui, prendiamo un po' di respiro e poi proseguiremo. Siamo alle prese con l'ultimo battito della lettera, però bisogna che non ci distanchiamo, non ci incattiviamo nell'impresa. Adesso ci vediamo in e